Quotidianità e salutiamo con grande piacere e affetto Francesco Toldo. Ciao Francesco.
Ciao a tutti.
Ciao. Buonasera. Francesco. Ciao. Ciao.
Ciao. Amici, come va?
Bene, te tutto a posto?
Sì, in casa. Tutti quanti ad aspettare buone nuove.
Sì, assolutamente sì.
Da quanti giorni, Francesco, stai contando sul calendario? Ecco, i giorni di quarantena stanno scorrendo, diciamo, per quanto possibile, ecco, con leggerezza.
E all'inizio, sai, all'inizio passano, però più avanti vai e più ti rendi conto che stare distanti, non tanto stare in casa, ma stare distanti dalle altre persone pesa. E soprattutto nei ragazzi, dove loro la socialità la vivono come una quotidianità normale, ecco. E da adesso in poi sarà un attimino più dura, perché fino adesso siamo arrivati tutti perché davanti alla TV siamo informati su cosa è successo ed era impensabile, e allora stiamo dentro tutti coperti e attenti a non farsi contagiare. Da adesso in poi la pazienza un po' più faticosa da mantenere, però dobbiamo dare l'esempio, soprattutto ai nostri ragazzi che purtroppo sono stati coinvolti da questo virus.
Sì, è una situazione assolutamente complicata. Ti chiedo, Francesco, che cosa invece ti ha colpito di questi giorni? Diciamo, c'è un'immagine, un momento, un qualcosa di profondo che ti è entrato dentro il cuore?
Checca, allora a livello negativo, la velocità con il contagio che ha fatto il giro del mondo.
Sì.
È stato incredibile vedere alla TV quanto poco basta perché un virus passi da est a ovest in quanti giorni? Pochi.
Sì.
Ecco, fino a quando vedevamo le immagini della Cina, dicevamo, ma sì, tanto è lì in fondo, chi se ne frega, da un lato, anche se non è un buon discorso, però dopo pochi giorni abbiamo visto che noi eravamo più coinvolti di loro. E poi, a livello scientifico è difficile capire come o vedere come vada a rallentare molto più lentamente del contagio. Ecco, anche lì ci saranno spiegazioni scientifiche, però è dura da accettare, però è così.
Sì.
Francesco,
a livello positivo invece la familiarità, la quotidianità in casa, si riscoprono certe novità che sono novità, però una volta era normale, tipo la merenda del pomeriggio. Ragazzi, volete fare merenda? Una volta non facevi questa domanda. Oppure chi baracca oggi a tavola, tocca a te, fai i turni. Ed è tutti fanno qualcosa, altrimenti sempre lo stesso pedala.
Assolutamente sì. Sai, Francesco, l'altro giorno insieme agli amici di Tutto Fantacalcio, ti racconto questo piccolo episodio, mi hanno, e credo che l'abbia fatto anche Francesco Benvenuti, solo che lui ha fatto praticamente per il Tutto Fantacalcio la top 11 dei low cost, così mi hanno raccontato.
Esatto, ti ricordi bene, Nick?
Ecco, invece ho fatto la top 11 vintage, e secondo te sono stato un po' troppo tifoso della Fiorentina aver messo te in porta, centrocampo Rui Costa e in attacco Batistuto. Sbagliato?
Negli anni 90
mi sembrava una buona formazione avere voi tre, ecco, voglio dire.
Sì, non hai sbagliato, anche se eravamo più negli anni 2000 che 90, anche negli anni 90 sono altre le generazioni. Però posso dire che quella Fiorentina hai scelto i giocatori rappresentativi.
Sì.
Quelli che hanno dato in più, hanno dato qualcosa in più. Poi io non dimenticherei altri, tipo la fantasia di Edmundo, le punizioni di Robbiati, qualche altro giocatore adesso non mi viene in mente, però.
Cioè, ce n'erano assolutamente.
Sì, è stata una bella annata. Un bel lustro, ecco.
Sì.
Francesco, io invece vorrei chiederti, visto che insomma ovviamente il calcio fa parte di quei settori, di quelle industrie, di quelle aziende che poi in un qualche modo dovrà anche ripartire, ti chiedo, tornando al Francesco Toldo calciatore, in questo momento tu avresti preferito cercare di rincorrere per quanto possibile la conclusione di questa stagione anche giocando d'estate, o come priorità quella di non andare a rovinare anche come calendario la prossima di stagione?
Io avrei mollato lì. Mm-hmm. Io avrei detto, ragazzi, chiudiamo e ci rivediamo a settembre, tutti belli, pronti e preparati. Capisco che gli interessi vanno di sopra, però avrei finito lì il campionato, non avrei assegnato lo scudetto e avrei assegnato invece la partecipazione alla Champions e alla UEFA, così come da classifica. Non entro, questo è un parere mio,
certo,
personale,
certo.
Non entro come dire, negli equilibri che ci sono i vari dirigenti della Lega, della Federazione e della UEFA che discutono ogni giorno per il meglio di ogni campionato, ecco.
Assolutamente. Senti, secondo te com'è questo calcio, Francesco? Tu l'hai vissuto da protagonista, poi sei stato anche allenatore dei portieri, delle nazionali, insomma sei stato tanti anni anche all'Inter. Com'è cambiato? È cambiato in meglio? Cioè, qual è il cambiamento più grande rispetto a quando giocavi te?
Beh, allora, il cambiamento veloce è dato dalla tecnologia, dove le preparazioni sono molto più scientifiche, personalizzate, e dove noto anche dai giovani che sono sul pezzo, sulle informazioni. Se una volta noi sapevamo le figurine nostre erano il peso, l'altezza, chi dove ha giocato, sì, sì. Adesso invece online loro, i nostri figli, o i nostri, la gioventù, sa la parte anche europea, cosa che noi prima sapevamo solamente di due o tre squadre. E sono molto più informati grazie anche ai giochi elettronici. Mm-hmm. I vari FIFA, i PES, questi ti fanno fare delle partite virtuali con i giocatori attuali e quindi c'è più informazione. Poi rispetto a noi c'è molta più, l'ho detto prima, preparazione fisica, molta più velocità, e rispetto a noi c'è un po' meno fedeltà, ecco, quello sì, rispetto ai tempi nostri, quando ma questo fa parte di generazioni, secondo me. Adesso quando vedono che c'è un po' di difficoltà tendono a cambiare squadra anziché dire no, voglio farti vedere io chi sono. Non accettano gli alti e i bassi, ecco.
Ti giro, Francesco, intanto un messaggio di un tifoso interista che dice sei una persona fantastica, un professionista modello, grazie di tutto per quello che hai dato ai colori nerazzurri, quindi mi fa piacere leggertelo. E poi tra poco più di due mesi saranno 20 anni da quel meraviglioso Italia-Olanda semifinale di Euro 2000. Intanto ti chiedo se, appunto, a distanza di 20 anni su quella tua prestazione sensazionale qualcosa non è ancora stato detto, e cosa ricordi come prima fotografia di quel match?
Guarda, io allora quel periodo l'ho vissuto in maniera molto serena e distaccata, e solo dopo mi sono reso conto della cassa di risonanza che ha avuto quella partita. A distanza di 20 anni trovo i tifosi che me le ricordano ancora e io rispondo, guardate che sono passati 20 anni, e loro dicono ma dai, e ci sono tanti segreti, segretini che mi sono tenuto per me, che in parte, vabbè, la gente, gli sportivi più attenti a questa partita sanno, però io avevo immaginato tutto la sera prima, ecco, e mi sono convinto, autoconvinto, e quello che è successo l'avevo pensato la sera prima. Ed è stata un insegnamento e io lo riporto ai ragazzi che vogliono inseguire un sogno, dove devono essere convinti, la convinzione, la tenacia, la spavalderia della gioventù abbinati al talento fanno sì che arrivi. Non è un'utopia arrivare, in questo caso allo sport, ad alzare un trofeo, a vincere una partita o fare delle belle prestazioni, ma nella vita aggiungere quello che è il sogno che uno vuole.
Certo.
Cioè si può e si deve. Osare.
Senti, Francesco, volevo chiederti se, parlando con Bobo, con Vieri, se ti è più ricapitato, cioè quel famoso, no, Inter-Juventus sull'angolo al 95esimo, perché tu lo colpisti per primo, poi dopo svariati replay sembrava avesse toccato alla fine Bobo, e comunque sembrava Toldo che avesse segnato a Buffon inizialmente. Cioè è ancora un gol di Toldo quello o
allora,
è giusto attribuirlo a Bobone?
Allora, il campionato l'ha dato a Vieri, ma Vieri in realtà non l'ha toccata, io l'ho toccata per mandare in porta, Vieri non l'ha neanche sfiorata, ma con la sensibilità che aveva lui nei piedi, non avrei piedi di marmo. A parte questo, cioè, io e Bobo siamo amici, scherziamo sempre ogni volta che arriviamo a tiro su questo gol,
sì.
Non mi interessa la paternalità del gol, però è stato per me divertentissimo,
sì.
Perché chi se la sarebbe mai aspettato di segnare un gol a San Siro davanti a 80.000 spettatori alla Juventus.
Eh sì, poi, poi in pieno recupero all'ultima azione della partita. Ecco, senti, siccome devi sapere, caro Francesco, che uno dei nostri registi, Stefano Carlesi, è grande tifoso dell'Inter, quindi lui se la ricorda bene, capito?
Sì, è stata una gioia incredibile, ma guarda che credo sia stata la cosa più divertente che mi sia mai capitata nel calcio. Sì. Veramente a San Siro non c'è stato un altro portiere che ha fatto gol. No. Poi se l'è andata via di pazienza.
L'importante è che sia finita in porta, no? Poi alla fine. Quella era la cosa fondamentale per voi. Sì.
Francesco, io invece, proprio sull'evoluzione del ruolo del portiere, che è un aspetto che anche con tanti tuoi colleghi, ex colleghi, abbiamo affrontato, perché negli ultimi anni il portiere, credo che anche da noi giornalisti andrebbe ricordato quando diciamo quei vetusti schemi, no? Quindi non solo come fanno gli allenatori, ma anche noi il dire 1-4-3-3, perché ormai è veramente un giocatore non di movimento, ma che partecipa al possesso palla. Ecco, a tuo avviso ha un po' depauperato l'importanza del portiere tra i pali questo?
No, non l'ha depauperata, però ha fatto sì che ci siano state delle modifiche nei tuffi, nelle uscite, e quindi bisogna essere più attenti nel non causare rigore, perché al minimo contatto è rigore. Io trovo che il portiere in passato è stato molto bistrattato, perché si preferiva dare un rigore ad un contatto che un fallo al portiere. Non ho mai visto una ammonizione, a rare volte, all'attaccante che entra in gamba tesa a un portiere e che gli spacca qualcosa alla faccia. Al contrario,
tra l'altro, se c'era la chiara occasione da gol, c'era anche il rosso, no, per il portiere, sì, oltre all'intervento. Sì,
sì. Sì. Sì, sì, era una doppia punizione.
Doppia sanzione, sì, doppia sanzione.
Sì, c'era rigore, c'era l'espulsione, un macello, c'era il controportiere. Secondo me andava protetta di più la categoria. Poi hanno cambiato le regole, il portiere è diventato un difensore, un giocatore normale coi piedi, e adesso si vedono che i portieri giocano bene la palla, ne va dello spettacolo, perché prima, e non era, ed è una critica, quando arrivava la palla al portiere passavano alcuni minuti prima di riprendere una normale giocata, ecco. E adesso io sono più giovane, ma nel mondiale dell'82 Dino Zoff ha tenuto palla per tanti minuti e lì la partita proseguiva. Ora non è più possibile, hai un tot di secondi, sì, e devi essere un difensore come gli altri. In Spagna sono avanti, in Spagna sono molto preparati, il ruolo del portiere ha anticipato le regole e noi adesso siamo simili, molto simili.
Francesco, ti volevo fare questa domanda proprio sulla tua passione dello sport. Al di là del calcio, ecco, cos'è che ti piace guardare o che cosa hai imparato a guardare negli ultimi anni? Perché poi quando gli impegni, no, ti diminuiscono, riesci ad avere un pochino, dico, più di tempo per te, guardare qualcos'altro in televisione. Qual è uno sport che ti appassiona molto?
Cieca, allora guarda, gli sport di fatica, ho sempre ammirato sport tipo rugby, però non lo guardo in televisione assolutamente, però vedo che se le danno di santa ragione, ma con molta correttezza.
Sì.
E ultimamente sto più attento agli sport tipo il ciclismo e lo sci. Ecco, lo sci, sia sci da discesa, quindi alpinismo, oppure anche sci da fondo, e ultimamente quando si può, quando posso io, vado anche a praticarlo, proprio per una questione fisica, perché credo che il calcio sia uno sport stupendo, bellissimo, però tende a sviluppare solamente una parte del tuo corpo, mentre alcuni sport sono completi e lo faccio per star bene, ecco, di fisico, non per chissà quale raggiungimento, capito, di obiettivo.
Sì,
lo faccio,
sì,
solo per star bene. Quindi sport più che fanno fatica.
Bene, bene.
In questo senso, Francesco, a proposito di sport in generale, va detto che la maggior parte delle federazioni non calcistiche, a partire dal CIO, quindi dalle Olimpiadi, una decisione l'hanno già presa. Hanno dimostrato di essere, diciamo così, meno dipendenti dall'aspetto del denaro, o in realtà, a tuo avviso, ecco, la motivazione
guarda,
è diversa?
Allora, bisogna essere dentro per giudicare. Io non è un giudizio, però ammiro chi dice una cosa e prosegue per quella strada. Ho ammirato basket e rugby che hanno detto no ragazzi, non si può giocare. Però gli equilibri nel calcio sono dati dall'economia, dagli sponsor, dalla TV. Purtroppo, dico purtroppo, ma anche per fortuna, perché altrimenti non reggerebbero le società. preferirei che si dicesse, guardate ragazzi, prima la salute e poi eventualmente, lo stanno dicendo, perché lo stanno dicendo, attenti alla salute. Mm-hmm. Dovremo vedere se decideranno di ripartire le partite in TV a, senza spettatori. Pazienza, dovremmo portare pazienza a tutti. Se è il male minore, che decidano così, va bene. Perché noi parliamo da casa, ma c'è chi, i presidenti e la società, hanno investito e ci stanno purtroppo perdendo tanti quattrini, quindi bisogna anche rispettare queste loro decisioni. Se sarà, sarà a porte chiuse e il campionato dovrà finire come decideranno. Se non sarà, pazienza. La prima cosa è la salute, e lo sanno tutti, ma non sono parole fatte, è vero, perché senza di quella non vai più né al cinema né al teatro né guardi le partite in TV e neanche in giro per la strada. Quindi.
Guarda Francesco, ci arriva una domanda da Pier che dopo i complimenti ti chiede, non è che tu e Handanovic siete abbastanza simili come portieri, come caratteristiche, come carattere proprio anche umano?
Guarda, ti dirò, io lo vedo molto somigliante a me. Sì, molto tranquillo, sempre abbastanza concentrato. A me piace molto come portiere Anni, che io dico che è in cima alla lista dei portieri mondiali, e nonostante le difficoltà che incontra durante i campionati, perché l'Inter vuole raggiungere il primato, però ancora non lo stiamo raggiungendo per diversi motivi. Ma credo che lui abbia un rendimento costante, abbia avuto un rendimento costante in tantissimi anni.
Sì.
Poi mi dispiace una cosa, che passi inosservato questo, e anche questo giudizio rientra nel pensiero ai portieri. Cioè, se un portiere fa una parata è dovuta, se invece un giocatore fa un tiro in porta non è dovuto, ma è una cosa strabiliante.
No, è vero.
Ecco, dovrebbero dare molta più importanza anche a rendimenti alti come Handanovic. A me piace tantissimo, sia come ragazzo che
sì,
si mostra,
poi si vede proprio che è molto esempio, sempre pacato, sì, sì.
Ed esempio, e tanti anni che è all'Inter,
sì, è vero, sì. È vero.
Francesco, un altro aspetto del calcio che noi qui molto spesso sottolineiamo a proposito di ripercussioni per quella che sarà poi l'emergenza sanitaria, è anche il rischio che corrono tutte quelle società, non solo la, di serie B, di serie C, di serie D, ma anche tutte quelle squadre che poi alla fine compongono a macchia d'olio tutta Italia, che sono quelle piccole realtà dove però i Francesco Toldo del futuro possono cominciare a muovere i primi passi nel calcio con gli educatori, le scuole calcio, e che magari rischieranno di non avere più neanche la possibilità di andare avanti. Questo magari non farà girare i soldi, però è un altro aspetto molto preoccupante di questa situazione.
Sì, sarà una ripartenza lenta, sì. Sì, hai ragione. Come nell'economia, purtroppo ci lasceranno le penne diverse realtà più piccole, e chi ha le spalle un pochino più grosse per poter riprendersi lo farà con fatica, e questo starà al governo capire i vari settori e cercare di aiutarli, non tanto economicamente ma quanto a livello di regole. Ecco, mi spiace vedere che i ragazzi italiani riescono ad arrivare difficilmente in Serie A come numero. Ecco, sarebbe il caso di dare una bella spinta alla gioventù italiana per ritornare ad essere di primaria importanza. Ecco, questo sì.
Francesco, nel salutarti e nel ringraziarti, cosa hai imparato di nuovo in questa quarantena? Io dico delle cose da fare in casa, che non sapevi fare prima e che adesso sei riuscito a imparare. Se c'è qualcosa,
allora,
non lo so.
Sì, è un po' di più pazienza, perché sì? o ce l'hai o la impari, e io l'ho imparata un po' di più. Poi, ma sì, qualche aiuto in cucina, qualche ricetta, leggere i grammi delle ricette, riuscire a fare dei piatti giusti, tutti insieme.
Sì.
E niente, e poi star vicino ai figli, con adesso sono insieme a una Susanna, che è una donna stupenda, che mi ha dato una bimba bellissima di nome Bianca, che ha 4 mesi e mezzo, e ce la stiamo super coccolando in questo periodo di quarantena.
È proprio bene, certo.
Sì.
Bene.
Francesco, grazie mille, un abbraccio da tutti noi.
Bene,
grazie di essere stato qua
a
TV Radio. Ciao Francescone, a presto.
Ciao a te.
Ciao.
Allora, prima di fermarci, visto che poi avremo un graditissimo ospite per